oggi ancora abbiamo bisogno della santa parola del Signore, abbiamo bisogno della sua parola divina. Per questo leggeremo del battesimo di Giovanni in Matteo 3. Non era abbastanza immergersi nelle acque per essere battezzati. Il peccato che ha inquinato l'uomo è così grave, è così potente e rimane efficace per tutta la vita terrena, per cui, come vediamo qui, dal versetto 1: in quei giorni venne Giovanni il Battista che predicava nel deserto della Giudea e diceva: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Di lui parlò infatti il profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Giovanni aveva un vestito di pelo di cammello e una cintura di cuoio intorno ai fianchi e si cibava di cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutto il paese intorno al Giordano accorrevano a lui ed erano battezzati da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Ma vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi v'ha insegnato a fuggire l'ira futura? Fate dunque dei frutti degni di ravvedimento. Non pensate di dire dentro di voi: abbiamo per padre Abramo, perché io vi dico che da queste pietre Dio può far sorgere dei figlioli di Abramo. Or dunque la scure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Egli ha il suo ventilabro in mano, ripulirà interamente la sua aria e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula con fuoco inestinguibile. Quindi non basta fare un bagno, bisogna proprio che lo Spirito Santo possa vivificarci ogni giorno. C'è proprio una necessità nel nostro cuore per smorzare la potenza del peccato nella nostra vita. È indispensabile che noi torniamo a leggere tutte queste parole, perché l'uomo è malvagio, l'uomo è malvagio, l'uomo è malvagio. Infatti leggeremo del battesimo di Saulo, che divenne poi Paolo, e vediamo che tutto il popolo di Israele, i religiosi soprattutto, non avevano capito nulla. Non avevano capito nulla di Giovanni, non avevano visto nulla nella vita di Gesù. Nulla aveva potuto scalfire la loro presunzione, il loro orgoglio, perché erano sicuri di essere santi, di essere apostoli. Non avevano bisogno di essere corretti, di avere una correzione, di avere Cristo in loro giorno per giorno. Leggiamo infatti in Atti al capitolo 26. Il re Agrippa disse a Paolo: ti è concesso di parlare a tua difesa. Allora Paolo, stesa la mano, disse a sua difesa: re Agrippa, io mi ritengo felice di potermi oggi discolpare davanti a te di tutte le cose delle quali sono stato accusato dai giudei. I giudei pensavano di essere la regola del mondo. Loro accusavano tutti, è un disastro, quando noi pensiamo di sapere qualcosa per conto nostro è un disastro, è un disastro. I giudei, infatti Gerusalemme nel 70 d.C. fu rasa al suolo dai romani, questi giudei sapienti avevano una sapienza così carnale che non capivano nulla, che non capivano, soprattutto perché tu hai conoscenza di tutti i riti, di tutte le questioni che ci sono fra i giudei, perciò ti prego di ascoltarmi pazientemente. Quale sia stata la mia vita fino dalla mia gioventù che ho trascorsa a Gerusalemme in mezzo al mio popolo è noto a tutti i giudei, perché mi hanno conosciuto fin da allora, sanno che pure, seppure vogliono renderne testimonianza secondo la più rigida legge della nostra religione, quindi i più santi in Israele, con la parola di Dio in mano, sono vissuto da fariseo e ora sono chiamato in giudizio per la speranza della promessa fatta da Dio ai nostri padri, della quale promessa le nostre 12 tribù che servono con fervore Dio notte e giorno sperano di vedere il compimento. Per questa speranza, o re, sono accusato dai giudei. Perché? Perché mai si giudica da voi cosa incredibile che Dio resusciti i morti? Quanto a me, in verità, pensai di dover lavorare attivamente contro il nome di Gesù Cristo, di Gesù il Nazareno. Vedete? Vedete come possiamo diventare noi se diventiamo religiosi? Gesù diventa una parolina, mentre invece lui è il creatore di tutte le cose, è colui che porta a compimento ogni cosa. Io stamattina guardavo il mio cane e pensavo che lui ha un guinzaglio, io ho un guinzaglio per portarlo in giro, ma io ho bisogno del guinzaglio di Cristo. Se io giorno per giorno non mi umilio per tornare da capo a essere battezzato in Cristo per lo Spirito Santo, io devio dal mio cammino, divento come il mondo che mi circonda. Abbiamo in noi una radice talmente malvagia a causa del peccato di Adamo che noi siamo portati via, e vedete i giudei, noi li condanniamo, ma faremo bene a mettere uno specchio e condannare noi stessi per essere a posto con Cristo, perché questa vita è breve. Avete visto? È bastato un virus e tutti si sono messi nelle case, tutta gente che andava a destra, manca, aerei, eccetera, si sono messi nelle case. Il Signore ha un sistema di regolare la vita degli uomini che, se vuole, la nostra vita è nelle sue mani, è nelle sue mani. quanto me in verità pensai di dover lavorare attivamente contro il nome di Gesù il Nazareno. Questo infatti feci a Gerusalemme, avendone ricevuta autorizzazione dai capi sacerdoti. Sacerdoti, gli unici che avevano la Bibbia erano i sacerdoti. Non capivano niente. Non c'era la Bibbia come noi che abbiamo una Bibbia. Non so, io almeno ne ho uno, due o tre. L'autorizzazione dei capi dei sacerdoti. Io rinchiusi nelle prigioni molti santi quando erano messi a morte e io davo il mio voto. E spesso in tutte le sinagoghe, punendoli, li costringevo a bestemmiare, infuriato oltremodo contro di loro, li perseguitavo fin nelle città straniere. Mentre mi dedicavo a queste cose, andando a Gerusalemme con l'autorità e l'incarico da parte dei capi dei sacerdoti, a mezzogiorno vidi per strada, o re, una luce dal cielo, più splendente del sole, la quale sfolgorò intorno a me e ai miei compagni. Tutti noi cademmo a terra e io udii una voce che mi disse in lingua ebraica: Saulo, Saulo, perché mi persegui? Ti è duro ricalcitrà contro il pungolo. Io dissi: chi sei, Signore? E il Signore rispose: io sono Gesù che tu persegui. Ma alzati e stai in piedi, perché per questo ti sono apparso, per farti ministro e testimone delle cose che hai viste e delle quali per le quali ti apparirò ancora, liberandoti da questo popolo e dalle nazioni alle quali io ti mando. Quindi anche il mandato, ti mando alle nazioni. Israele non è più solo il solo popolo di Dio, ma tutte le nazioni, e noi siamo qui adesso. Dalle quali io ti mando per aprire loro gli occhi, affinché si convertano dalle tenebre della luce al potere e dal potere di Satana a Dio, e ricevano per fede in me, Gesù, il perdono dei peccati e la loro parte di eredità fra i santificati. Perciò, o re Agrippa, io sono stato ubbidiente alla visione celeste. Ecco, allora, per Paolo ci volle una visione, perché era talmente convinto di esserne giusto, lui doveva essere. Ma noi, abbiamo conosciuto Cristo, facciamo parte di una chiesa cristiana, siamo continuamente sollecitati a rivisitare il nostro incontro con Gesù. Perché anche la Santa Cena che abbiamo appena compiuta è un invito a stare ben aderenti a Cristo, perché se no il mondo che c'è attorno ci estranea. Noi abbiamo bisogno di capire che abbiamo avuto un incontro con l'Iddio vivente, creatore del cielo e della terra. Gesù non è solo quello della croce, Gesù è colui che ha creato l'universo. È quello che lo tiene nella sua mano e sarà il giudice dei vivi e dei morti quando andremo da lui. Allora noi dobbiamo stare molto attenti. Dobbiamo stare molto attenti perché abbiamo capito, ma il mondo attorno a noi non fa altro che distrarci. Noi pensiamo ad altre cose, Allora, io ho detto che questo è stato il battesimo di Paolo, di Saulo. E avete visto che cambiamento c'è stato a 360 gradi. Cioè prima perseguitava Gesù, adesso Gesù è andato ad abitare in lui, voleva abitare in lui e Gesù vuole abitare in noi. Perché? Perché è il solo modo di essere salvati, perché se no c'è il peccato, se non c'è Gesù c'è il peccato in noi. Se non c'è Gesù nel nostro cuore, c'è il peccato che guida la nostra vita. Quindi dobbiamo stare molto, molto attenti, perché adesso leggeremo in Prima Corinzi, al capitolo 10, il battesimo del popolo quando era in Egitto. Allora, noi sappiamo che tutti i figli di Giacobbe, che formavano le tribù, erano religiosi, sapevano delle cose di Dio, ma sappiamo anche che a causa della loro iniquità furono schiavi per 400 anni. Allora noi vediamo che ebbero bisogno di un incontro col loro creatore, col loro redentore, per uscire, per poter uscire da quello stato di schiavitù, altrimenti sarebbero ancora là a costruire delle tombe egizie. Parlo di battesimo perché spesse volte, cioè per noi, perlomeno per me, il battesimo era solo quello di Giovanni Battista, ma invece abbiamo bisogno, come dice Giovanni Battista, di un battesimo di Spirito Santo in Gesù, quindi di credere che Gesù deve battezzarci ogni giorno deve avere il nostro pentimento e la nostra, proclamiamo, dobbiamo adorandolo, proclamare la nostra necessità che lui sia il conduttore della nostra vita, sia il nostro salvatore. Abbiamo bisogno, per essere salvati a causa della carne di peccato, di un salvatore che abiti in noi, che viva in noi per la fede. Il capitolo Prima Corinzi 10:11 dice l'apostolo Paolo, quindi quel Paolo che è stato convertito là, dice, rivisitando la vita del suo popolo, dice: io voglio dunque, voglio infatti che ignoriate, e non voglio infatti che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola, passarono tutti attraverso il mare e furono tutti battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè. Per essere di Mosè, perché Mosè era il mediatore del patto. Perché furono di Mosè? Perché allora il patto era col popolo e Mosè era colui che aveva ricevuto tutta l'imprimato di sommo sacerdote, di mediatore per il patto, perché potessero capire qualcosa, perché qualcosa della divinità di Dio passasse nei loro cuori, nelle loro menti. mangiarono tutti lo stesso cibo spirituale, bevvero tutti la stessa bevanda spirituale. Qual era? L'agnello. L'agnello pasquale. Bevvero tutti lo stesso cibo spirituale. Bevvero tutti la stessa bevanda spirituale. Perché? Bevevano alla roccia spirituale che li seguiva, e quella roccia era Cristo. Quindi il battesimo, ci fu bisogno per il popolo di un battesimo prolungato, ben oltre il passaggio del Mar Rosso a piedi asciutti, perché questo popolo era idolatra. Quando noi parliamo di peccato, noi facciamo dei peccati perché abbiamo il peccato nella nostra carne. Questo peccato vuol dire che tendiamo a farci degli idoli di tutte le cose, dei figli, delle cose più sacre che abbiamo nella nostra vita, del cibo, del pane, del tutto. Noi per natura siamo idolatri a causa del peccato che è in noi. Se giorno per giorno non lo sconfiggiamo con la fede pura in Cristo Gesù, non riusciamo ad annullare questa potenza in noi. Quindi è una cosa tremenda. Ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque, infatti tutti furono abbattuti nel deserto. La prima generazione dovette morire 40 anni nel deserto. Quindi voi vedete come siamo lontani per poter capire la grazia e la benignità del Dio tre volte sante che tiene in moto la terra, il ciclo del cibo, degli animali, delle cose di cui abbiamo bisogno per vivere. Hai capito? Noi abbiamo bisogno della sua misericordia e del suo amore tutti i giorni della nostra vita. Noi dobbiamo, approfittando di questo virus, di metterci davanti a Dio giorno per giorno per avere quella illuminazione come ebbe Paolo, che vide il mostro che era Saulo e cambiò subito nome. Paolo voleva dire piccolo, Saulo voleva dire re, voleva dire qualcosa di grande. Avete capito? Cioè noi dobbiamo rimpicciolire affinché Gesù venga a vivere nei nostri cuori giorno per giorno. Io pensavo proprio stamattina venendo qui, perché ho avuto la sfacciataggine di dire a Giorgio che avevo qualcosa da dire, allora lui mi ha preso in parola, ma io era l'unica cosa che potevo dire. Non ho la macchina, non posso guidare, vengo in corriera, io vengo al culto, ma voglio dire, ma io ho bisogno di un guinzaglio come il mio cane. Se io non metto il guinzaglio al mio cane, lo perdo subito, perché lui è talmente coi profumi, lui vede dei profumi, delle cose dappertutto, lui si perde subito. E io sono uguale. Questo mondo, il nostro io, ci porta ad essere idolatri, a idolatrare tutte le cose che rendono bella e piacevole la nostra vita. E allora siamo smarriti, hai capito? Perché? Perché c'è tanti problemi nelle chiese? Perché ci sono tanti problemi? Non parliamo della Chiesa Cattolica, ma parliamo delle chiese evangeliche, perché anche noi, se leggiamo con sincerità questa parola divina, ci accorgiamo di essere mancanti, tutti i giorni mancanti, tutti i giorni bisognosi, tutti i giorni. Tutti i giorni. E allora vorrei che perché mettessi
fissimo gli occhi ancora su qualche versetto, ancora nel capitolo 10, perché? Perché lo Spirito Santo ci fa vedere quali erano i problemi anche per quel popolo che aveva visto queste cose straordinarie. L'agnello immolato, il sangue aveva protetto i loro figli, mentre i figli degli egiziani morivano, tutti i primogeniti degli uomini e degli animali. In Egitto ci fu una moria, altro che il virus, hai capito? Ogni famiglia perse i primogeniti, che il primogenito una volta, voi vedete, perché Abramo, a Dio gli disse di sacrificargli Isacco? Perché il primogenito era la speranza per il futuro, dell'uomo, la speranza dell'uomo, che avere un continuatore della famiglia, della razza, della potenza, allora fu invitato a sacrificarlo perché non diventasse un idolo per lui. Versetto 6. Ora queste cose avvennero per servire d'esempio a noi affinché non siamo bramosi di cose cattive come loro, come lo furono costoro. Cioè, questo popolo, non so se avete presente il percorso del popolo nel deserto, è semplicissimo. Loro non potevano tollerare che ci mancasse qualcosa. Se vedevano che l'acqua stava per mancare, erano già di ribellione, ma non abbiamo bisogno dell'acqua, Dio ci lascia senza acqua, eccetera. E lo stesso non parliamo del cibo, perché il Signore mandò la manna, ma voglio dire, noi pensiamo solo a livello orizzontale. Non so se voi, ma io parlo di me, sono venuto a confessare i miei peccati qua, sono venuto a confessarli pubblicamente, perché non bramosi di cose cattive come lo furono costoro, perché non diventiamo idolatri come alcuni di loro, secondo quanto è scritto: il popolo si sedette per mangiare, per bere, poi si alzò per divertirsi. Appena Mosè era rimasto sul monte, subito furono presi dalla smania di festeggiare un nuovo Dio secondo loro. E noi siamo così, noi siamo così. Ecco perché il Signore invece gli faceva mancare ogni tanto l'acqua, perché pregassero, perché si mettessero in ginocchio. Noi dobbiamo pregare ogni giorno implorare misericordia da Dio. Viviamo in un mondo talmente che ci estranea dalla fede, che se non dobbiamo riflettere grandemente, Quindi, quando il vitello d'oro, subito, un vitello, Aronne fu costretto, non lo so, a fare un vitello d'oro. Non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono e ne caddero in un giorno solo 23.000. Non tentiamo il Signore come alcuni di loro lo tentarono e perirono morsi dai serpenti. Non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Le cose che ci dispiacciono in questa vita sono le più utili, perché ci devono mettere in ginocchio e implorare la sua grazia, la sua misericordia. Lui vuole che ci distraiamo dalle cose. guarda, 11. Siamo in ritardo?
No, no, no. Abbiamo poi 10 minuti.
10 minuti. Allora, io dicevo che ascoltando un messaggio di Saulo sulla santificazione. E lui ci esorta in questo messaggio che la santificazione consiste nel privarci di cose che noi riteniamo necessarie. Per esempio, mangiare un po' meno abbondantemente, mangiare qui, comportarci in un certo modo, stare attenti a quello che desideriamo vedere, bramare, eccetera. Perché? Perché la santificazione è una mortificazione per il nostro io interiore, il nostro interiore carnale. Hai capito? Ma vedete che tutte queste persone che pure avevano visto i miracoli di Dio, caddero per queste cose. Qui è tutto il popolo per 40 anni nel deserto. Mamma mia, non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono morsi dal distruttore. Ora, queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Perciò chi si pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Io direi che questo messaggio è meraviglioso per tutti. Abbiamo bisogno, come l'Apostolo Paolo, perché cambia, perché in lui entrasse un po' di sapienza. Lui è un uomo così sapiente, io non lo conosco, ma lo diventò solo dopo essere stato battezzato in Cristo. Dopo aver ricevuto quell'umiliazione che ne fece il servitore principe del Vangelo. E lui fu l'esempio meraviglioso. Allora noi bisogna che stiamo attenti, perché di questi, la Bibbia è piena di battesimi. In Seconda Re, poi lo leggerete a casa perché vedo che l'ora si. In Seconda Re, Eliseo, conoscete Eliseo? Beh, per me Eliseo è un amico, perché una volta Saulo disse che Eliseo è l'emblema della Chiesa, perché i miracoli che fece Eliseo dopo Elia doveva combattere contro quel re malvagio, ma Seconda Re, le 5, Seconda Re 5, guarigione di Naaman il Siro. Siccome in Israele non c'erano delle vedove, Elia fu mandato una vedova in un paese vicino, perché l'idolatria in Israele era talmente forte, dice Luca nel discorso che ci riporta di Gesù, che in Israele non c'erano delle vedove tali adatte da servire un profeta. E allora fu mandato una vedova di una pagana. Dunque, leggiamo solo l'inizio. Naaman, capo dell'esercito del re di Siria, era un uomo tenuto in grande stima e onore presso il suo Signore, perché per mezzo di lui il Signore aveva reso vittoriosa la Siria su Israele anche. Ma quest'uomo forte e coraggioso era leproso. Ah, Signore, anche viene con della lebbra, viene con della lebbra. Quando siamo tristi, quando nelle nostre vite c'è qualcosa che non va, ma mettiamoci in ginocchio, Signore, questa tristezza, questa cosa, è la lepra che tu mi mandi perché io imploro la tua guarigione. Devo fare un tuffo nello spirito per guarire da questa lepra. Alcune bande di siri, in una delle loro incursioni, avevano portato prigioniera nel paese di Israele una ragazza che era passata al servizio della moglie di Naama. La ragazza disse alla padrona: «Oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che sta a Samaria, egli lo libererebbe dalla lebbra». Ma vedete? Ma io facendo questi pensieri, ma vedete, abbiamo bisogno di lepra, abbiamo bisogno che non di dire mi manca questo, mi manca quello, no, c'è qualcosa dentro di me che brama delle cose che non servono a niente, in realtà questa è lepra per portarci a Cristo, al nostro creatore vivente, Cristo nei cieli, il Signore del cielo e della terra. Così vi lascio per non affaticarvi e non andare oltre, vi lascio da leggere a casa l'episodio di Naama nel Siro, perché possiate rallegrarvi e pensare alle cose che vi ho detto, che a me hanno fatto bene, spero facciano bene anche voi, in Cristo Gesù il Signore nostro. Amen.
Amen. Chi di noi non ha lebbra, Signore? Chi di noi non ha qualche peccato? Qualcosa di cui essere lavato, Signore? Chi di noi non ha qualche ragione per venire a te e essere santificato? E quindi di nostro noi ti ringraziamo per l'esortazione che ci hai fatto, Signore, perché ogni giorno abbiamo bisogno di essere lavati. Questa carne è una carne di peccato, è una carne morbosa, Signore, e desideriamo veramente davanti a te confessarti che siamo peccatori, Signore. Lavaci col tuo spirito.